Luci sul mare, viaggio tra i fari della Scozia sino alle isole Orcadi e Shetland, pubblicato da Ediciclo, uscita oggi, 2022, è il titolo del nuovo libro di Claudio Visentin, che ripercorre insomma le sfide affrontate per costruire i fari, racconta le storie di chi al faro ci vive, di chi si occupa della manutenzione, di una famiglia che da generazioni trasmette il sapere della costruzione dei fari. Buongiorno, buongiorno a Claudio Visentin, nostro collega anche di Rete 2, ma insomma più che altro possiamo presentarlo come scrittore docente, ecco.
Sì, grazie. Intanto la cosa che mi fa più piacere è che le librerie stanno aprendo adesso, e oggi è il primo giorno in cui il libro è in libreria, e questa è la prima presentazione in assoluto, per cui sono molto contento di cominciare con Mille Voci, con la nostra RSI, e quindi così, per il poco che vale, è una primizia.
Allora, merito di Enrico Alberti,
soprattutto della memoria. Ricordiamoci, oggi è il 10 febbraio alle 10, ce lo siamo ricordati entrambi, perché altrimenti le cellule cerebrali hanno sempre bisogno di avere dei piccoli marker per garantire il fatto che uno ci si senta e si fissi in calendario. Dunque, Claudio Visentin, come giustamente diceva Elena, docente di storia del turismo all'Università della Svizzera Italiana, scrittore, collaboratore, giornalista e prima di tutto chiaramente grande appassionato di viaggi. Ho letto nella prefazione di questo libro che esce oggi che hai avuto due chiamate per occuparti di fari, ce lo puoi raccontare?
Sì, una chiamata è stata fatta una lettura, anch'io come tutti sono stato un appassionato di fari, è una passione che accomuna tante persone diverse, e stavo leggendo questo libro e sono rimasto particolarmente colpito da queste gigantesche onde atlantiche, che dobbiamo ricordare che l'Atlantico è un oceano gigantesco, si formano delle onde enormi che poi vanno a schiantarsi sulla Scozia, per cui diciamo noi che siamo uomini di mari interni, di Adriatico, di Mediterraneo, che sono dei piccoli laghetti rispetto a questo, una prima volta sono stato affascinato proprio da questa storia di queste onde gigantesche e di questi fari che in mare aperto o sulle coste si contrapponevano. Questa è stata la prima chiamata, e poi diciamo un legame con un autore che io ho amato molto, Robert Louis Stevenson, l'autore dell'Isola del Tesoro, insomma, voglio dire, un autore molto conosciuto, considerato un po' un autore per ragazzi, ma questo ormai non più, è un pregiudizio del passato, e ho scoperto che era stata proprio la sua famiglia a costruire tutti i grandi fari della Scozia, meno lui che è stato la pecora nera, diciamo, ma la pecora nera per una buona ragione.
Claudio Visentin, lui vabbè, insomma, aveva altri talenti evidentemente, non era un ingegnere della costruzione dei fari, era più bravo a scrivere, mi pare giusto. Leggendo il tuo libro vorrei che tu commentassi una riflessione che è stata riportata a proposito della vita dei naviganti, è sempre stata rischiosa e incerta, quindi a un certo punto hanno deciso di costituire delle fondazioni per creare questi fari. Raccontaci un po' la genesi, perché giustamente ci viene in mente, ma il faro di Alessandria già c'era, per cui il fatto che il mare aperto fosse, e cito un tuo, quello che scrivi, il nostro mare è un immenso cimitero, ci hai mai pensato? Era una preoccupazione che già gli antichi avevano.
Era una preoccupazione che già gli antichi avevano, però gli antichi fari, ovviamente, il faro si chiama così proprio perché c'è questo isolotto di Faros davanti ad Alessandria d'Egitto, dove hanno trovato tra l'altro le fondamenta di questo meraviglioso faro, ma erano in sostanza delle piattaforme su cui bruciavano delle fascine di legna. Il problema è che il fuoco era molto irregolare, se pioveva di notte ovviamente si spegneva, nella nebbia non si vedeva. Diciamo così, il faro moderno è una rinascita e un ripensamento completo del faro antico. I fari come li abbiamo oggi nascono verso la fine del Settecento e sono proprio un'altra cosa, sono queste torri alte sul mare, con la luce sopra, capaci di resistere alle onde, e sono nate alla fine del Settecento perché è subentrata questa idea di non rassegnarsi ai naufragi. I marinai non diventavano vecchi, perché un terzo delle navi si perdeva in mare con una facilità impressionante. Fino a quel momento era stato accettato come un fatto inevitabile, ma poi nasce questa idea di costruire delle luci per dire: qua c'è un pericolo, è molto interessante, il faro si mette nel punto pericoloso e avverte i naviganti: devi andare verso il faro per capire dove sei, ma non devi mai arrivare al faro, altrimenti ti schianti sulle rocce. Quindi è un oggetto veramente particolare, e da lì hanno cominciato la loro vita, fino a quando, e poi magari ne parleremo, la tecnologia, diciamo, di oggi li ha resi molto meno utili e forse, ahimè, anche un poco inutili.
Claudio Visentin, citavi il fatto che non diventassero vecchi i marinai, diciamo che parte di questi, quelli che potevano salvarsi, poi diventavano guardiani di fari. Raccontaci un po' la genesi, l'identikit di questi personaggi che certamente amavano un po' la solitudine.
Un po' sì e un po' no, nel senso che i fari sono diventati un po' un'icona del mondo romantico, insomma, no? La poesia, la solitudine. C'è stata una falsa notizia che avessero aperto un concorso per guardiano di faro e sono arrivate migliaia di domande di persone che volevano farlo. In realtà non era proprio così, cioè la cultura romantica ha molto celebrato questo uomo solitario sulla torre. Intanto, diciamo, bisogna dire che non tutti i fari sono in mare aperto. Io sono stato a Bell Rock con una barchetta, è stata un'esperienza molto particolare, e c'è questa lastra veramente di granito che è come un apriscatole a 18 miglia dalla costa, e il faro proprio è stato costruito in un posto incredibile sopra questa scogliera. È una scogliera che durante l'alta marea va sott'acqua, per cui potete immaginare la pericolosità, e l'hanno costruito sempre in bassa marea quando finalmente la roccia usciva. Ma non tutti i fari sono così. Per esempio alle Shetland c'è questo faro molto bello di Kinner Head, che è proprio la punta meridionale delle Shetland, ed è vicinissimo alla città e le case sono comodissime. I bambini del faro la mattina andavano a scuola in città e il pomeriggio invitavano gli amichetti per il tè delle 5. Non dimentichiamo poi che il guardiano del faro non è mai solo, sono sempre almeno in tre, quindi anche nel faro più remoto, anche nel faro più pericoloso, ci sono almeno tre persone sempre presenti che lo presidiano. E quindi in realtà quello che mi hanno raccontato questi ultimi guardiani che sono riuscito a trovare e a far parlare, mi dicevano, in realtà a volte il problema era più andare d'accordo con le altre persone e stare in uno spazio stretto in tre uomini che non questa solitudine, che è un po' anche una leggenda.
Allora, ci ha nominato anche dei luoghi pazzeschi, luoghi con delle maree straordinarie delle quali vogliamo farci parlare. Proprio oggi all'apertura delle librerie si può trovare il nuovo libro del nostro anche collega Claudio Visentin, ma docente di storia del turismo all'Università della Svizzera Italiana e scrittore, intitolato Luci sul mare, viaggio tra i fari della Scozia sino alle isole Orcadi e Shetland. La Scozia ha delle coste molto aspre, i fari sono qualcosa di estremamente importante, in più a queste maree pazzesche con 7-10 metri di livelli che variano, con i porti che finiscono in secca e si può salpare soltanto quando torna l'acqua, perciò anche la vita del faro deve essere straordinaria. Quindi adesso, visto che lui li ha visitati sicuramente, Shetland, Orcadi, che posti sono?
Beh, intanto avete citato la marea. La marea è qualcosa veramente di difficilmente immaginabile per noi. Nei nostri mari la marea sale molto lentamente, così è qualcosa di molto familiare. In realtà ci sono queste maree, veramente delle escursioni fortissime. Per me l'esperienza più bella è stata anche che cercare i fari vuol dire spesso andare negli angoli più nascosti, un po' più pericolosi anche delle isole. E a Sunday, proprio nelle Orcadi settentrionali, il faro sorge su un isolotto che la marea separa dalla terra. Quindi quando sono arrivato con il ranger, abbiamo dovuto, con questo ranger Emma, questa simpaticissima ragazza, abbiamo dovuto calcolare proprio la marea e poi siamo andati davanti al faro che era separato da un braccio di mare. A un certo punto il mare è sceso lentamente, è un'impressione incredibile, è sceso lentamente e piano piano si è creato un passaggio secco sul fondo del mare, sulle rocce. Allora abbiamo messo gli stivali, abbiamo attraversato, mi sentivo come Mosè, insomma, cioè come se gli oceani si aprissero davanti a noi, e siamo andati su questo faro sapendo di poterci stare 3 ore, perché poi la marea sale e non c'è più modo di tornare indietro, e che però era anche una prospettiva, devo dire interessante. Sono tutti posti un po' così. Ovviamente le Orcadi e le Shetland sono un mondo molto affascinante. Nella parte settentrionale delle Orcadi si va con un piccolo aereo di linea, che è un aeroplanino piccolissimo degli anni 50, con cui volano i veterinari o quelli che devono andare per... c'è il banchiere che viene una volta a settimana per levare i soldi e poi torna indietro con questo aeroplanino, e quindi è tutto, no, non è particolarmente complicato, cioè, o particolarmente pericoloso, però è molto avventuroso ed è molto divertente, è un mondo di piccole isole estremamente affascinante.
è rodato, insomma, l'organizzazione, il Foferavec, per cui si sono organizzati, e mi pare giusto.
Tempi comodi comunque.
A proposito di questa Emma, mi pare di ricordare che citi due cose. Uno che ha a che fare con il funzionamento dei fari, cioè lei dice proprio la lente è l'anima del faro, l'occhio del gigante, e questa espressione mi è piaciuta. E poi non mi ricordo se sia lei che citi il fatto che indichi una bambina che era all'elementare e poi da lì in avanti, dall'anno successivo, poi non potesse più, fosse l'ultima, diciamo, minorenne all'interno della popolazione che si era svuotata. Quindi due cose, uno l'occhio del gigante e il suo funzionamento, e l'altro lo spopolamento.
Sì, sono due storie in realtà diverse. Emma aveva una cosa molto particolare che aveva Emma, che c'entra molto con la giornata, con quello di cui parlate oggi. Aveva sul braccio tatuata questa frase in inglese, diceva: se gli oceani muoiono, moriamo anche noi. Che io trovo sia una frase di grande bellezza. E con Emma, appunto, abbiamo viaggiato sulle orcadi. Invece la bambina di cui la lente del faro, ecco, la lente del faro, Emma mi ha mostrato la lente di questo faro. La lente del faro è un oggetto assolutamente meraviglioso, perché la luce che il faro fa è la luce del faro è una luce piccolissima, può essere una candela, può essere una lampadina come quella che avete in cucina, flebile nel giorno, e poi c'è questa lente gigantesca che pesa una tonnellata di cristallo intorno, che moltiplica questa luce all'infinito. È molto interessante perché si chiamano lenti Fresnel, da questo francese che le ha inventate, e una cosa che ho scoperto molto divertente è che nell'unotto posteriore della nostra auto c'è una funzione simile a quella della lente Fresnel. Comunque è un oggetto meraviglioso, si muove su un bagno di mercurio, cioè su del mercurio liquido, perché è pesantissimo, altrimenti non potrebbe girare, e invece poi diventa leggerissimo e può girare a mano. Comunque è un oggetto, una montagna di cristallo, è un oggetto meraviglioso. Quindi quando sei in cima al faro devi immaginare che hai queste vetrate che danno sul mare o sulla terra, c'è un piccolo corridoio per passare, ma in centro c'è questa lente meravigliosa, gigantesca, e quindi è un oggetto veramente magico. Invece l'altra storia è quella di North Ronaldsay, che è un'isola un po' più a nord, dove ho incontrato invece proprio questo vecchio, scusate, guardiano del faro, e a North Ronaldsay ci sono due cose meravigliose su quell'isola. Una, che per coltivare la terra hanno mandato tutte le pecore sulla spiaggia, cioè hanno fatto un muro che isola le pecore, e le pecore non possono mai venire di qua, e le pecore nel tempo hanno imparato a mangiare le alghe, quindi quando scende la bassa marea le pecore di North Ronaldsay brucano le alghe del mare, e mi dicono che sono ricercatissime dai gastronomi, perché sono ovviamente magrissime.
Sa che sapore, poi è diverso.
Vanno al pascolo al mare, incredibile.
Vanno al pascolo al mare, e quando il mare sale, poverine, vanno tutte verso questo muro che loro non possono passare, e stanno tutte vicino al muro col mare che sale, insomma non è una condizione ideale.
No.
E sull'isola ho visto questa bambina che stava finendo il ciclo della scuola primaria, e il guardiano del faro mi ha detto: quando lei finirà le elementari, la nostra scuola elementare chiuderà, perché non c'è più nessun'altra bambina che vada dopo di lei. E quindi una storia particolare. L'ho incontrata per strada con questa biciclettina, si chiamava Teigan, e da quando ho fatto il viaggio io, tra l'altro lei adesso è andata a Kirkwall, la capitale delle Orcadi, a fare le medie, diciamo, e quindi sulla scuola non c'è più un'isola. Queste piccole isole si stanno ovviamente spopolando, però arriva anche gente nuova, questa è un po' la speranza. Per esempio Emma, il Ranger Emma, era arrivato lì da fuori.
Bene, quella con il tatuaggio: se muoiono gli oceani moriamo anche noi, ricordiamolo, quello che dice Emma e il suo braccio. Domandina, scusami Claudio, è rimasto in sospeso il fatto che tu avessi detto che la lente che troviamo nei fari, ho scoperto con sorpresa che l'abbiamo anche nelle nostre macchine. Ci spieghi sull'1.8 di questa delle nostre macchine dove abbiamo questa lente, perché mi è rimasto...
Allora, ce l'abbiamo nel vetro posteriore, ma viene usata, il vetro posteriore delle macchine, ma viene usata anche nei telefonini. Cioè Fresnel in sostanza ha scoperto un modo per cui, questo studioso francese, per cui una luce molto piccola, se viene riflessa centinaia di volte in un modo particolare, la lampada è fatta in modo molto particolare, tutta a specchi, acquista una potenza straordinaria, e questo stesso principio ancora oggi viene usato anche in tecnologie di uso quotidiano.
Andiamo avanti con il nostro Claudio Visendi, che è bellissimo sentir raccontare. Io mi sono segnata un punto che ha a che fare con la tua descrizione poetica dei guardiani del faro, i custodi della luce, che tu hai incontrato uno degli ultimi, qualcuno degli ultimi che svolge questa professione, quindi magari anche parliamo del fatto che attualmente la tecnologia la faccia da padrone.
È così, io ho incontrato uno di questi ultimi guardiani, perché lui ha lasciato il mestiere abbastanza giovane e poi ha continuato a occuparsi del faro, William Bill Muir, e abbiamo chiacchierato con lui. Non dobbiamo dimenticare che dal 1998 non ci sono più guardiani del faro in Scozia, perché tutti i fari sono stati automatizzati. Che cosa è successo in sostanza? Ovviamente abbiamo le tecnologie satellitari. Quindi le navi sanno sempre esattamente dove sono e quindi, diciamo, il faro serve molto meno. Sanno sempre dove sono, con una precisione anche proprio di pochi metri, e quindi lo scopo è un po' effettivamente venuto meno. Perché allora i fari sono ancora accesi? Sono ancora accesi perché li si tiene come soluzione di emergenza, cioè può sempre capitare qualcosa, può esserci un blackout. I marinai vogliono molto bene i fari, cioè il faro è come navigare col faro, è come navigare con la carta geografica, cioè tu guardi dove vai, mentre invece con la piantina, con Google Maps, segui solo delle indicazioni. E mi dicevano molti marinai: a noi piace navigare così, cioè vedere la luce del faro, riconoscere che faro è, perché ogni faro ha una luce diversa, e poi seguirlo con la nostra nave. Però va detto che dal punto di vista tecnico sono sempre meno utili, però sono dei monumenti straordinari, molte persone vogliono visitarli. Una cosa che voglio dire, si può dormire nei fari, non all'interno del faro dove non c'è posto evidentemente, ma nelle case dei guardiani vicino al faro si possono affittare, e hanno scoperto che c'è un interesse straordinario, sono affittate, bisogna muoversi un anno o due anni prima per affittare una di queste casette che stanno ai piedi del faro e poi dormire lì la notte. Però è possibile, quindi il turismo forse sarà il futuro dei fari.
Quindi potranno sopravvivere i fari grazie al fatto che i turisti li abiteranno. Che bello stare ad ascoltare Claudio Visentin, come sempre, e che belle anche le fotografie che sono arrivate dagli ascoltatori, dalle ascoltatrici, grazie. C'è per esempio un faro in Sardegna sulle acque cristalline, trasparentissime, che però ha un nome inquietante, come spesso i fari possono avere. E questo si chiama, aspetta che l'ho perso, faro di mangiabarche. Che paura una cosa del genere.
Che paura, anche se il faro è amico delle barche. Il problema è che è il posto, probabilmente il posto dove sorgeva il faro si chiamava mangiabarche, perché erano scogliere che divoravano le imbarcazioni. Dovete pensare una cosa: il grande pericolo dei naviganti è quando sono vicini a terra. Quando sono in mare aperto, la tempesta ti può sballottare da tutte le parti, però è meno pericolosa. Il vero pericolo è quando arrivi vicino alle coste e magari vieni sbattuto a tutta velocità contro una scogliera tagliente come un rasoio. Quindi secondo me, grazie intanto a chi sta mandando foto, mangiabarche secondo me era il nome della scogliera prima che ci mettessero il faro.
Adesso abbiamo scatenato Visentin, che farà anche i fari del Mediterraneo. Grazie, troviamo tutte le storie che ci ha raccontato e molte di più su Luci del Mare, viaggio tra i fari della Scozia sino alle isole Orca di Shetland e di Ciclo Edizioni. Grazie Claudio Visentin.
Grazie a voi, buona giornata, buon lavoro.